Sì, signore, grazie per questa serata, grazie per l'opportunità che abbiamo di poterci riunire anche questa sera, aprire i nostri cuori, le nostre menti, le nostre orecchie. E grazie perché ci sarà un deposito anche questa sera, grazie perché la tua presenza è qui e noi siamo pronti a ricevere da te l'impartizione stasera, la rivelazione, ogni cosa che viene da te, dal tuo spirito, che si servirà di mio padre, della sua bocca, per proclamare la tua parola che porta vita nelle nostre vite. Amen.
Grazie, amen, grazie Gio. Però mettili per favore, grazie. Allora, abbiamo raccontato l'ultima cosa che abbiamo visto, è la storia di quell'uomo che si imbarcò in una nave pensando che non aveva i diritti di accedere a tutti i benefit all inclusive, cioè colazioni, pranzi e cene. E abbiamo visto che si è perso 29 giorni di mangiare. E sicuramente avrà avuto un bel successo nella dieta, però è stato penalizzato per il resto. Allora la domanda è questa: come facciamo dunque a conoscere i nostri diritti? Come facciamo? Abbiamo parlato ieri un po' di diritti, di normative. Come facciamo a conoscere quali sono i nostri diritti legali? Chi mi sa rispondere? Attraverso la parola, leggendo, studiando e conoscendo la parola, ascoltando la parola, ed è assolutamente fondamentale. Attenzione, la parola, non quello che sta fra una riga e l'altra. La parola. E come abbiamo già insegnato, alcune persone presumono o pensano che leggendo fra una riga e l'altra ricevono le rivelazioni. Il punto è questo, che è una tragedia dottrinale dei nostri tempi. Noi non possiamo pensare di leggere la scrittura dove non c'è scritto niente, perché diventa un grave problema. E questo è veramente una tragedia dottrinale che si sta perpetrando all'interno della Chiesa. E tra le righe non c'è niente, c'è il bianco. Il punto è che probabilmente le persone non sanno comprendere tutta questa roba qua, anche se, ripeto, quando diventiamo cristiani è vero che dobbiamo lavorare con il cuore, perché principalmente Dio lavora col nostro cuore, ma attenzione, per questione di regola, di norma generale, il cervello non va spento. Deve essere funzionante. Ecco che fra le righe c'è solo il bianco. Ed è appunto fra le righe che cosa succede? Arrivano le dottrine, arrivano i fraintendimenti, le illazioni, le incomprensioni, i contrasti, le divisioni, proprio fra le righe. Fra le righe le persone si inventano qualsiasi cosa, presumono di aver capito questo, di aver ricevuto quest'altro da Dio, ma se non c'è scritto, non c'è scritto. Io non posso inventarmi un articolo stradale o del codice penale o di qualsiasi altra cosa, se non esiste, non esiste. Ecco che dobbiamo stare attenti a proprio a queste cose. Ecco, questo è uno dei motivi principali del perché la Chiesa muore. Non dico tutta, ma alcuni muoiono per mancanza e di conoscenza, ma anche di saggezza. La saggezza non è acqua fresca. Leggiamo le righe e cerchiamo di capire cosa la scrittura ci sta dicendo all'interno di queste righe. Quindi non so voi, ma io tra le righe nella mia Bibbia ci vedo solo del bianco. Non c'è assolutamente niente se non fantasticherie, supposizioni, interpretazioni personali. La parola di Dio in Romani al capitolo 10, Romani 10, capitolo 10, versetto 17, scrive così: la fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio. Qui la scrittura sta dicendo che la fede non viene dall'udire qualsiasi voce che parli, qualsiasi voce narrante, perché molti possono parlare la parola di Dio, ma siamo sicuri che è quella? In qualsiasi chiesa cristiana, qualsiasi uomo, donna, credente, ministro che sia, può dire delle cose circa la scrittura o circa il cristianesimo, circa varie espressioni dottrinali. Siamo sicuri che è scritto davvero così? Quindi io credo che sia conveniente che quando qualsiasi persona, ma noi stessi, anch'io e mia moglie, ognuno di noi, chiunque venga, insegna qualcosa o predica qualcosa o dà un messaggio circa qualcosa, c'è un versetto, andiamo a vedere se è così. O c'è una parola che viene data, non sto dicendo parola profetica, sto dicendo tutto ciò che ha a che fare con la dottrina. Andiamo a vedere se è davvero così. La scrittura dice così e così. Andiamo a vedere. E se non dice così, noi ci freghiamo. Ci sono cose che vengono fuori che non hanno un senso. Quindi non dice che l'udire qualsiasi voce narrante che parla delle cose di Dio, ma dice dall'udire la parola di Dio. Molte, troppe, sono le persone che hanno una fede altalenante, una fede debole, hanno una fede stagionale, una fede emotiva, una fede mistica. Perché? Per questo motivo. Il motivo del non aver udito o ascoltato la parola di Dio e aver ascoltato chiunque. Uno dice una cosa, Dio nella sua parola dice così, e tutti, noi abbiamo questo slang molto evangelico, amen, amen, amen. Amen vuol dire sono d'accordo al 100% con quello che dici. Io personalmente, prima di dire amen a qualcosa, prima di dire sono d'accordo con te Sabrina, sono d'accordo con te Luca, sono d'accordo con te Maddi, vado a vedere se davvero è qualcosa che mi trova in accordo, se è vera questa cosa, perché se no perché devo dire che sono in accordo quando invece no? Pensaci. Ecco che abbiamo questo slang, il Signore nella sua parola dice così, così e cos'ha, amen, amen, è così? La maggior parte si sentono degli amen così a valangate, amen, 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 aspetta un attimo, fammi vedere se è vero, poi ti dico amen, va benissimo, se so una cosa, amen, se non la so, evito, se sono in dubbio, oppure se sono certo che non è vero, non dico niente, se sono in dubbio vado a vedere, una volta che guardo dico amen, oppure no, non dico niente, anzi, sono dissento. Ecco che queste molte persone, troppe persone hanno una fede debole, una fede molto emotiva, stagionale, una fede che oggi c'è, domani non c'è, ma è solo esclusivamente a motivo del non aver udito la parola ed aver udito invece parole di uomini. Riuscite a comprendere? Molto importante. E le parole di uomini possono essere supposizioni, illazioni, interpretazioni personali, credendo che chi insegna quello dica la verità o dia la sua rivelazione delle cose, e spesso è una rivelazione di ciò che qualcuno ha presunto di comprendere dalla scrittura, quando la scrittura probabilmente ha detto una cosa diversa. Io ricordo che mi trovai in una riunione, eravamo a Milano e abbiamo fatto un po' i salti per andare a questo incontro perché avevamo molti impegni, però andiamo. E c'era questo ministro che ha detto un po' di cose, ma una delle cose che continuava a dire era questa. Secondo me, a mio avviso, io penso che, continuava a questo modo, la scrittura così, così, Dio cos'ha e cos'era, il cristianesimo eccetera eccetera, la chiesa, io penso che, secondo il mio punto di vista, a mio avviso, la mia interpretazione dei fatti, a un certo punto ho detto, guarda tesoro, a mia moglie, alziamoci, andiamoci, non ho più voglia di ascoltarlo, non mi interessa più. Perché? Perché semplicemente, ma né io, ma né nessuno, ha voglia né di ascoltare, né di sentire presunzioni o supposizioni o illazioni o qualsiasi cosa che abbia a che fare con, secondo me. Non sono in un incontro, non andiamo a sentire cose personali, andiamo ad ascoltare la parola di Dio, se no andiamo al cabaret e sentiamo le stupidate che dicono i comici e ci facciamo una bella risata, eh? Loro inventano cose, cosa fanno Zelig, Colorado e altre cose, cosa fanno? Dicono cose, battute sulle mogli, battute sugli uomini, battute sulle donne, battute su questo, sull'altro, inventano storie, farse e tu ci ridi sopra, eh. Certe volte dico, come fa la moglie di quel comico a sentire tutte le castronerie che dice nello show e poi andare a casa, ciao tesoro, amore mio, pensaci. Però lui lo fa di mestiere, loro fanno di mestiere, fanno i comici, fanno queste cose, c'è cioè il Pucci della situazione che Non mi piace perché dice una patacca e mezza di parolacce, mi dà fastidio. E poi mi dà fastidio come interpreta la moglie, o altri ancora come denigrano le donne, è sbagliatissimo, altri che denigrano gli uomini. Però è uno show, ci si ride sopra e basta. Ma io non ho voglia di perdere né tempo né vita ad andando in incontro cristiano a sentire: secondo me la penso così, secondo il mio punto di vista, a mio avviso questo. No, noi siamo qui per ascoltare, ricevere e far depositare la parola di Dio, che è l'unica assoluta verità. Comprendete? Vi amo talmente tanto che non ho voglia che voi perdiate del tempo prezioso, perché se siete qui avete tempo non da buttar via. State investendo il vostro tempo. Io desidero con tutto il mio cuore che lo possiate investire nel miglior modo possibile, perché è vita il tempo, capite? Lo sappiamo. Quindi vi amo talmente tanto di non stare lì a dire: io la vedo così, secondo il mio punto di vista, a mia impressione, secondo me. No, vi amo talmente tanto da potervi depositare quello che la parola di Dio dice, che è la verità assoluta. Ecco perché Gesù diceva: in verità, io vi dico. Io pensavo che era uno slang del tempo, magari funzionava così. In Inghilterra, quando andavamo, quando siamo andati, venivano fuori degli slang che non conoscevamo, you know, che non significa un tubo. E ho detto: va a finire che in verità è il you know inglese. Magari era lo slang giudaico del tempo, era trendy, no? E invece ho scoperto dalla scrittura, studiandola, che Gesù diceva: io vi dico la mia assoluta verità sulle vostre molte opinabili verità. Le verità degli uomini sono molto opinabili, non quella di Dio. Ecco perché siamo qui, per studiare la parola, non per sentire quello che ho da dire io. Perché quello che ho da dire io, se non è coerente, corretto e connesso con la parola, non significa niente. Aria fritta. Capite? Ok, guardiamo la stessa scrittura in una versione differente. Stiamo sempre parlando di Romani capitolo 10, versetto 17. La scrittura dice così: così è la fede. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. È già un po' più, diciamo, comprensibile, ma ce n'è un'altra ancora, una traduzione ancora più aggiornata. Questa è impossibile non capirla. Già l'abbiamo capito, ma qui è ancora meglio. È sempre parola di Dio, è sempre la stessa scrittura, solo che ha un linguaggio più a nostra portata. Dice così: così la fede viene dalla voce che si decide di ascoltare, e ciò che si ascolta migliorerà o peggiorerà il nostro mondo. Scegli dunque oggi di ascoltare la parola di Cristo, l'unica che darà vita nel tuo vivere. Dimmi se non è bella sta scrittura? Meravigliosa. Perché quello che ascoltiamo migliorerà o peggiorerà il nostro mondo, e noi decidiamo di ascoltare o una voce o l'altra ancora. Ed è proprio qui la domanda che dobbiamo fare a noi stessi: che tipo di voce ascoltiamo? Ci sono tante voci, molte voci. Nel nostro mondo ci sono moltissime voci alle quali volontariamente o involontariamente noi possiamo dare retta. Ne vediamo alcune, delle più comuni: la voce della nostra coscienza, la voce della paura, la voce delle emozioni, la voce della ragione, della logica. Stiamo parlando sempre dell'area della guarigione, ma possiamo applicarla a qualsiasi altro soggetto della nostra vita, a qualsiasi altra problematica, circostanza. Ma quando parliamo di guarigione, quando abbiamo dei sintomi, dei dolori, delle sofferenze, quando ci stiamo male, ci sono delle voci che si alzano, la voce della nostra ragione, della logica. Beh, è normale, ce l'hanno anche gli altri questa cosa. Hai dolori, artriti, dell'artrosi? Ma non sei mica l'unico. Ma voglio dire, e quindi? Cosa vuol dire? Perché non sono unico, devo far parte del gruppo, anch'io. Ah, hai questo problema, che ne so, di qualsiasi entità. Ah, vabbè, ma ce l'hanno un sacco di persone. La tua logica, la mia logica ci parla e ci dice, ma guarda che non sei l'unico, benvenuto nel club. Anche tu hai le emicranie a grappolo? Ah, ma sai quante persone ce l'hanno? Beh, dice, vabbè, allora. No, allora un bel tubo, niente, scusa, io non lo voglio. Non mi va. Hai dolori addominali, hai mal di schiena, hai che ne so, qualsiasi cosa. Uff, guarda su internet. A parte che se vai lì devi farti già il budget per la bara, perché e dici, vabbè, quanto costa sta roba? Hai l'unghia incarnita? Dice, no, guarda, 3 mesi. Vabbè. Quindi c'è una voce, la nostra coscienza ci comunica, parliamo, ci parla, la nostra anima, emozioni, sentimenti, sensazioni. È la voce del diavolo camuffata sotto la voce della verità. E poi ci sono tante altre voci, c'è la voce dell'abitudine, del metodo, c'è la voce dell'impulsività, dei sintomi, c'è la voce della pressione, c'è la voce dei medici. Dipende che tipo di voce ascoltiamo. Quando il medico ci dice con la cartella clinica in mano, guardi signore e signora, chiunque tu sia, questa è una patologia così e così, ce l'hanno in molti, se la deve tenere perché se la metta via, perché sarà per tutta la vita, e tu cosa dici? Ah, ma amen magari non lo dici perché è davanti al dottore, però annuisci, dici, ah ok, no ok un bel niente. Quando io vado al dottore, a parte che mi è successo una volta, che mi ha detto, allora questa situazione qui è abbastanza comune, ce l'hanno in molti, sì, non è preoccupante, può peggiorare, anzi peggiorerà, diceva, e quindi è una cosa che non sparisce e durerà tutta la vita. Io non ho detto, ah ok, io ho detto, sa una cosa dottore, è solo un'informazione per me non è la verità. E lui scriveva, fa, con gli occhiali, scusi? Ho detto, per lei è una realtà, per me non è una verità. Fa, in che senso? Nel senso che io, come cristiano, non accetto una diagnosi di questo tipo. Per me è solo un report, ma non significa niente. Io non lo accetto. E per me andrà a sparire e non me la voglio tenere. Lui era lì così. E c'ha ragione. Effettivamente. C'ha ragione, mi diceva. Come per dire, non ci avevo mai pensato. Interessante. Quindi anche le nostre voci nella testa, nel cuore, ci sentiamo cose. Noi dobbiamo soltanto sapere che se non sono qualcosa, ti piace la malattia, quando stai male è ok? Godi? Non c'è nessun masochista qua, giusto? No, perfetto. Allora, se non ci sono masochisti, quando si sta male, non vuoi stare male. Se sei come me, vuoi non stare male. E se io non voglio stare male e tu non vuoi stare male, quella roba deve andare via. Non l'accettiamo, non la vogliamo. E facciamo di tutto per dire, questa cosa a me non appartiene, non ascolto questa voce. La voce della coscienza, del sentimento, delle emozioni, la voce che ti dice un sacco di roba, che è normale, che è tutto vabbè. No, non accetto questa roba, perché la voce a cui io faccio riferimento, la più autorevole, è la parola di Dio, che mi dice, io sono il Signore che ti guarisco. No, non mi interessano le altre voci. Ma sai, io sono, la scrittura dice, io sono il Signore che ti guarisco. Poi ci sono, questo è una prima parte di persone, poi c'è un'altra parte di persone che odono, ma non ascoltano. Odono, ma non ascoltano. Quanti si ricordano di Charles Olmson? Ossia, è praticamente Sherlock Holmes, vi ricordate? Il famoso Holmes, Charles Holmes, Sherlock Holmes. E c'era il suo aiutante che si chiamava Watson. E il famoso investigatore londinese, durante le indagini, diceva al suo carissimo, fedelissimo amico Watson, diceva, Watson, amico mio, Tu odi, ma non ascolti. Tu guardi, ma non vedi. Tu pensi, ma non agisci. Queste sono le parole di Sherlock Holmes. Possibile che ascoltiamo, odiamo, ma non ascoltiamo moltissime volte. La parola ascolta, dall'italiano, l'inglese, lo spagnolo, l'africano, il londinese e quant'altro ancora, significa esattamente una cosa sola: stammi a sentire. Abbiamo già studiato questa particolare termine, questa lingua un po' che deve essere conosciuta, ossia all'interno della struttura io conosco questa parola, cioè stammi a sentire, e l'ascoltare è l'ebraico shamach, che significa porgi l'orecchio e ricevi le mie parole, cioè poni attenzione, è importante, vi ricordate, l'abbiamo studiata, ed è il nono verbo più usato in tutta la Bibbia. Nel Vecchio Testamento ci sono 1000 volte che viene detta questa parola: ascoltami, ascoltami, ascoltami. Tanto che in Deuteronomio capitolo 6 versetto 3 la scrittura dice: ascolta dunque, o Israele, e abbi cura di mettere in pratica i miei comandamenti, affinché tu prosperi e moltiplichi grandemente. Deuteronomio 6, 3. Dio diceva questo: Shama, gira l'orecchio, volgilo verso di me affinché le mie parole come un tubo catodico ti entrino all'interno e tu le riceva. Perché le devi ricevere? Perché voglio che mi stai a sentire? Voglio che tu sia educato? No, Dio fa questo per noi. Dice: ascolta Israele, abbi cura di mettere in pratica. Ma se non ascolti, come pratichi? Ma perché devo ascoltare? A motivo di cosa devo mettere in pratica? A motivo di che? Cosa succede? La prosperità. E credo che un fisico sano sia prosperità divina. Prima Samuele capitolo 15 versetto 1. Poi Samuele disse a Saul: il Signore mi ha mandato per ungerti re sopra il popolo, sopra Israele. Ora, dunque, ascolta le parole del Signore. Quante volte Dio ci parla in questo modo? Figlio mio, figlia mia, ascoltami. Ma noi non siamo dei buoni ascoltatori, soprattutto in questa generazione. Siamo poco ascoltatori, siamo distratti da tante cose. Una delle cose, non so quanti di voi facciano questo, ma la maggior parte dei cristiani, quando entrano in preghiera, continuano a parlare per un'ora e mezza ininterrottamente perché vogliono che Dio gli parli. Ma se parli tu, come fa a parlarti lui? O sbaglio? Ho bisogno di una risposta da parte di Dio. Entro nella mia stanza di preghiera, qualunque essa sia, la cameretta, la cantina, il garage, la montagna, il mare, quel che sia, ipotetica stanzetta, e vai dentro, e Dio dice: adesso quando finisce gli rispondo, se posso, se no aspetto. E dopo che aspetto, alleluia, alleluia, amen, il Signore, e vai via. E dice: figlio, avrei da dirti una cosa, ma... E poi 3 mesi dopo dice: io sto pregando, ma il Signore non mi risponde. Ma se parli soltanto, come faccio a risponderti? Quindi credo che sia importante entrare nel nostro tempo di preghiera anche time out, relax. Alle volte è bene mettersi lì e dire: Signore, sono qui in questo momento, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di una parola da parte tua, ho bisogno della guida. Sono qui, quello che posso fare è... contemplarti, riceverti, ogni tanto dire: ti amo Signore, sono qui alla tua presenza. Non lo so, magari vuoi mettere un sottofondo musicale, magari vuoi suonare, magari vuoi niente, va bene comunque, però devi far parlare Dio, perché se parli sempre tu, come succede? Cosa facciamo? Ascolta, e siamo in una società distratta, ascolta. Samuele disse a Saul esattamente questo, di ascoltare, non soltanto così, ascolta. Sai, oggi, ascoltami Danilo, ascoltami Luca. No. Dio dice: Michela, guardami, ascoltami attentamente, cioè non distogliere lo sguardo da me, devi ascoltarmi, devi stare lì. Molti di noi, quando devono ascoltare qualcuno, Ah sì, o prendo appunti, o guardo questo, o guardo l'ora, mi suona il telefono, mi passa il gatto sotto, i piedi, e suona l'antifurto. Siamo in un tempo di distrazione. Ecco perché Dio disse al popolo di Israele: io ti prenderò, ti porterò, ti condurrò nel deserto e lì parlerò al tuo cuore. Nel deserto non ci sono antifurti, non ci sono storie che tenga, non c'è distrazioni, non ci sono neanche il campo telefonico, cioè, quindi non puoi neanche andare su internet, è finito il discorso. Dio disse a Saul, cioè scusate, Samuele disse a Saul di ascoltare attentamente perché voleva, Dio voleva comunicare a lui qualcosa di estremamente importante. Sai che quando Dio ci chiama vuole parlarci di qualcosa di molto importante, vuole la nostra attenzione. Dio stava cercando di attirare l'attenzione di Samuele, di Saul, e Saul aveva la necessità di ascoltarlo. Ecco che avrebbe dovuto fare quello che Dio gli ha detto: ascoltami attentamente. Più volte il Signore ha cercato di portare all'attenzione il popolo attraverso le sue parole: ascolta o popolo mio, ascolta o Israele, perché voleva rassicurarlo, voleva guidarlo, voleva aiutarlo. Gesù stesso afferma, Luca capitolo 8 versetto 18: fate attenzione non a quello, ma a come ascoltate. Come ascoltate? Perché a lui, scusate, perché a chi avrà, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere. Ma vediamo la prima parte del versetto. Fate attenzione a come ascoltate, non a cosa, non a chi, a come ascoltate. L'ascolto implica quindi un'azione ed è necessaria. L'azione è il segno evidente dell'aver ascoltato un comando. E questo è molto importante. Ricorderete tutti quanti l'etimologia della parola obbedienza dal latino. Ob, ossia, ob a udire. Stando, ascoltare, stando in piedi di fronte. Questo ha a che fare esattamente con un ascolto attivo, cioè una gioiosa prospettiva di partecipazione, perché Dio vuole renderti partecipe della sua parola, della sua guida, del piano che Dio ha per te. Molte persone non capiscono, non comprendono, non sanno il piano di Dio. Hanno tante idee, hanno tanto desideri, hanno tanti pensieri, ma non conoscono il piano di Dio perché non si fermano e non lo ascoltano. Quindi anche qui ci sono persone che hanno dolori, hanno sofferenze, soffrono malattie e Dio vuole guarirle, ma non ascoltano, odono la parola, dicono amen, ma non l'hanno capita. Dio oggi ti vuole guarire, è pieno, le chiese sono piene di questo, i messaggi evangelistici, quando c'è una campagna evangelistica, tutto è concentrato a questo, salvezza e guarigione. Dio oggi ti vuole guarire, amen, 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 la sua parola dice amen, 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 ma poi vanno a casa e non hanno capito, perché non si sono fermati davvero ad ascoltare, hanno solo udito delle voci, ma non hanno, benché sia in questo caso la parola. Matteo capitolo 7 versetto 24 e 25. Gesù, parlando ai suoi discepoli, nell'avere una relazione intima con lui, disse: perciò chiunque, non una persona, non qualcuno di speciale, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragonerò a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Sappiamo come sono andate a finire le cose: uno sulla sabbia, l'altro sulla roccia, i venti hanno soffiato, i mari si sono gonfiati, l'una è crollata e l'altra no. Perché? Perché uno ha ascoltato e ha messo in pratica, l'altro ha fatto cose. C'è una parte di cristianesimo che fa cose, conosce la Bibbia, parla della Bibbia, ma non si è mai fermato a capire cosa davvero dice la parola per me. È tutto per te. E l'altra parte di cristianesimo invece che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, non la fa mettere in pratica. Attenzione. Apocalisse 2:7. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al giardino o in mezzo al paradiso di Dio. Cosa vuole dire la parola chi ha orecchi ascolti? Tutti ce l'abbiamo le orecchie. Che ragionamento, cioè se ci pensi dici ma cosa vuol dire? Le orecchie le abbiamo, perché dice così? La parola orecchi, avete voi, vi ho mandato le note ieri, quindi le potete prendere. La parola orecchi dal greco viene tradotta con ous, ossia significa ascoltare fisicamente o mentalmente. La parola orecchi, ous, significa ascoltare fisicamente o mentalmente. Mentre la parola ascolti è la traduzione del verbo okawo. Ce l'avete lì nelle vostre note, okawo. Essa è un verbo primario che significa ascoltare in vari modi, dare ascolto, prestare attenzione, capire, comprendere. Quindi se possiamo traslare questo versetto attraverso la struttura dell'etimologia della parola greca, possiamo dire esattamente ascolta fisicamente e attentamente e quando farai così tu sarai predisposto, predisposta a portare attenzione alla mia voce. In altre parole, la scrittura dice esattamente, qui non fa riferimento ad un ascolto sommario, emotivo, ad un ascolto superficiale, dice ascoltami. Ecco che traslatelo voi, lo vedete lì, l'avete lì davanti, potete traslarlo voi, fate le composizioni, molto semplice. Okawo o ous e ous, orecchi e ascolto. Il Signore ti sta dicendo, ci sta dicendo esattamente questo. Chi ascolta fisicamente e attentamente, ascolterà, presterà attenzione, comprenderà, capirà le mie parole. Non è un ascolto sommario, non è un ascolto superficiale, pone l'accento sul fermati, ascolta, pone l'accento sul credente che stacca la spina, fa un time out, si ferma e ascolta attentamente, fermandosi per ascoltare un comando, una guida, una parola da parte di Dio. Questo è lo stesso verbo, ovviamente, che pronunciò Gesù mettendo enfasi in un particolare importante discorso che fece ai suoi uditori. Prendete Matteo capitolo 11, versetto 15. Gesù, parlando ai suoi uditori, parlò delle gesta del Giovanni Battista e disse così: chi ha orecchi da udire, oda. Altre versioni dice: chi ha orecchi da intendere, intenda. Capite? Chi ha orecchi da intendere, intenda. O chi ha orecchi da udire, oda. La parola intenda, il termine, anche questo l'avete sulle vostre note, la parola intenda significa afferrare con l'intelletto, capire, comprendere, rivolgere la propria attenzione, dare ascolto, avere l'intenzione di ricevere un messaggio. Dio vuole parlarti circa la tua problematica fisica. Devi dargli ascolto. È lui il dottore dei dottori. È lui il grande medico. È lui il professore dei professori. Mentre qualche medico ha dato una diagnosi, ha stabilito una X patologia che mi spiace, magari potrebbe essere per molto tempo o addirittura per tutta la vita, tu dovresti andare. Sai cosa succede normalmente? Quando abbiamo una cartella clinica in mano con un referto, alcune volte, se è buono, a posto. Se è un po' così, dici, vabbè, dai, va lì, va là, ce la stiamo anche cavicchiando. Ma se non è molto buono, dici, se non è così, allora cosa succede? Vai anche dall'altro. Fai l'appuntamento da un altro più bravo o da uno specialista molto più capace, competente. E così succede. Per vedere se corrisponde o perlomeno se uno dei tanti specialisti ti può dare una speranza, ti può risolvere il problema o non ti affligga dicendo, no, è così, ma vorresti dire, Sì, guardi, il primo dottore, il primo medico ha detto così, però c'è questo, c'è questa cura alternativa, no, ho avuto risultati perché altre persone sono guarite, no, ma non si preoccupi, è stato esagerato. Vorremmo essere così, vorremmo sentirci dire questo. Ecco, se vogliamo sentirci questo, dobbiamo andare dal professore dei professori, il Dio Onnipotente. Quando andiamo con la cartella clinica e diciamo, signore, com'è sta storia? E lui non è che dice, fammi vedere un po'. Sì, dai, vediamo se c'è una cura alternativa. Non ci sono cure alternative, è stato guarito tutto. E quando andiamo dal Re dei Re, prendiamo la nostra cartella clinica, la mettiamo lì dicendo, signore. E lui ti dice, non vedo niente, è stato pagato, concesso, debito cancellato, situazione a posto. Oh, a posto, sei guarito, vai. È il Re dei Re, è il Signore, è lui il nostro medico, è lui il curatore, è lui il professore dei professori. Che cosa dice la scrittura? Siano rese a Dio le nostre richieste con suppliche e ringraziamento. Ora il nostro Dio che provvede abbondantemente, provvederà, eccetera, eccetera. Quando abbiamo un esito o un dolore o un male o quello che sia, magari non abbiamo neanche l'esito ma c'è un problema fisico, noi andiamo da Dio dicendo, Signore, noi ti mettiamo questa malattia sull'altare, bruciala. Così come le bollette, brucia. I debiti, i mutui, brucia il Signore. Alleluia. E lui è il risolutore. Quindi intendere, disse la stessa frase nel Vangelo di Marco al capitolo 4 versetto 23, dove c'è la parabola della lampada. Non si mette una lampada sotto il mogio e quant'altro. Un giorno Gesù, parlando agli scribi, ai farisei, ai sadducei, sacerdoti del tempo, li affrontò, perché Gesù era un grande, lui non aveva paura di parlare, li affrontò la loro tradizione, le loro metodologie, affrontò le tradizioni degli anziani, di tutte le varie cerimonie, culti, riti religiosi, che non avevano senso. La maggior parte delle volte non avevano proprio un senso logico. E ad un certo punto la folla si radunò per ascoltarlo. Marco capitolo 7 versetto 14. Marco 7 14. Poi radunatasi a sé una folla disse loro, ascoltatemi e intendete. Ascoltatemi e intendete. Perché? Perché gli scribi, i farisei, i sadducei, di tutti il team dei religiosi dicevano cose, facevano vedere cose, erano tutti delle metodologie, ritualità, ritualismi, e il popolo non capiva dentro niente, un po' come quando si faceva la messa in latino, cosa vai in chiesa da fare che non capisci cosa sta dicendo? Adesso le stanno rimettendo, ma dimmi te, in alcuni posti stanno rimettendo le messe in latino, ma se già si fa fatica a capire quella normale, cosa ci capisci in latino, scusa? E qui Gesù disse, ascoltatemi e intendete, cioè afferrateli con l'intelletto, non solo col cuore. Ah, io ricevo col cuore. No, 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 fai funzionare il cervello, sta dicendo qua. Capisci, comprendi, rivolgi la tua attenzione, dai ascolto, fa sì che la tua intenzione sia quella di ricevere un messaggio, come abbiamo visto. Quindi questa espressione, intendere, capire, ricorre molte volte nel vocabolario di Gesù. Perché? Perché sapeva che l'uomo è distratto. Noi siamo distratti, interpretiamo cose, pensiamo, siamo molto spirituali, soprattutto i cristiani, evangelici, pentecostali, carismatici. Siamo molto spirituali, lo spirito, la nuvola, il cielo, i cieli aperti, la gloria. Camminiamo sulla terra, ragazzi. Quindi penso che dobbiamo capire bene cosa Dio ci deve dire in questa terra. Quindi ecco che questa attenzione che Dio chiama ad ognuno di noi è fondamentale. Egli sta parlando a nuove creature, creature che hanno una comprensione, hanno un intelletto esteso, comprendono che lo Spirito di Dio è all'opera, hanno uno spirito di fede, non hanno uno spirito di patate, spirito di fede. non hanno neanche uno spirito di fegato. Fede, perché dobbiamo capire che la fede è qualcosa di importante. Vi ricordate Giosuè e Caleb, dice la scrittura, che erano mossi da uno spirito superiore. Qual è lo spirito superiore? Lo spirito della fede. Ma la fede non si connette. La fede si connette con la parola, alla parola. Non vola, non svolazza. La fede è concreta. Ecco che la cosa dice la scrittura in Ebrei 11? Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione concreta. È certezza di cose che si sperimentano dentro. Per me è concreta. E Dio ci sta chiamando tutti, vuole portare un rema nella nostra vita, cioè una rivelazione, non solo una conoscenza fittizia delle scritture, vuole portare una rivelazione, cioè una comprensione che si sposta dal naturale allo spirituale, ma inizia dal naturale. Perché la Bibbia dice che prima non viene lo spirituale, prima viene il naturale. Prima viene l'uomo, poi viene il ministro. Prima viene la persona, poi viene il credente. Perché sennò molte persone parlano, ma non c'è concretezza. Noi vogliamo essere persone concrete che si connettono con le rivelazioni di Dio e attraverso gli occhi dello Spirito comprendano e ricercano e discernano lo Spirito Santo. Matteo capitolo 16, versetto 23. Cosa disse la scrittura? Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non hai cosa? Il froneo. Non hai il senso delle cose di Dio. Ossia, l'abbiamo letta questa, l'abbiamo studiata. Froneo cos'è che significa? Esercizio mentale di attiva partecipazione. Ecco che esercizio mentale che comprende un'attiva partecipazione. Da oggi a ieri e a domani Dio desidera che le sue parole abbiano un'attiva partecipazione con il senso delle cose di Dio, cioè voglio parteciparci attivamente. Salmo 46, versetto 10. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Fermatevi e riconoscete che sono Dio. Pertanto, il primo punto per conoscere la parola, perché di questo stiamo parlando, è ascoltarla, comprenderla e riceverla. Assolutamente. Prestare una somma attenzione, intendere ciò che essa ci vuole comunicare. La nostra fede si sviluppa e si fortifica in base alla conoscenza della parola, tanto quanto il nostro cervello si sviluppa e migliora in base a ciò che gli diamo da fare. È così? Ha migliori capacità intellettive, si estende, come i muscoli, insomma. Lavora il muscolo si sviluppa. Fai lavorare il cervello, lo sviluppo del cervello c'è. Fai lavorare il cuore non come organo fisico, ma lo spirito, e lo spirito si connette e si sviluppa e si cresce. Ecco perché la scrittura dice affinché siate all'altezza della statura di Cristo, cioè diveniate uomini e persone mature, stabili, maturi, all'altezza della statura di Cristo. Romani 10,14. La Bibbia afferma che è difficile porre fede su qualcosa che non sappiamo o che non conosciamo. Come faccio a porre fede sulla mia guarigione se non conosco quali sono i termini della guarigione? Se non conosco cosa la parola di Dio mi dice circa la guarigione? Come faccio ad ottenerla se non conosco il pensiero di Dio? Se sono confuso circa, ma Dio mi guarirà, non mi guarirà, nel Vecchio Testamento così, nel Nuovo cos'ha, e a quello ha detto così, quell'altro di là, ah ma quel movimento la pensa così, ma però è venuto quel predicatore e ha detto cos'ha, e quello pensa così, ho letto un libro cos'ero, confusione. Come faccio a sapere cosa mi appartiene se non conosco? Romani 10,14, come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Quindi abbiamo la necessità. Abbiamo letto alcuni versi della guarigione, abbiamo capito, abbiamo cercato di comprendere il riconoscere la voce di Dio attraverso la conoscenza delle scritture, che è fondamentale. Ne ritoccheremo ancora su questo parte, ne toccheremo sicuramente ancora parti di questo. Però è fondamentale. Dio ha riconciliato il mondo a Cristo, dice, attraverso, vi do il versetto, non andiamo a leggerlo per questione di tempo, è 2 Corinzi 5,19. Dio ha riconciliato il mondo a sé per Cristo, tramite Cristo. Attraverso che cosa? La parola della riconciliazione. La parola si chiama Gesù Cristo ed è stata data ai credenti, è nostra. La salvezza ci appartiene di diritto, tanto quanto la guarigione. Riuscite a comprendere? Qualcuno potrebbe pensare che le promesse di Dio di guarigione nella Bibbia non sono chiare. È perché non hanno letto la scrittura. È perché non sanno cosa ha scritto Dio nella sua parola. Vogliamo essere guariti? Dobbiamo leggere la parola. Vogliamo capire davvero cosa significa ricevere la totale guarigione. Perché la guarigione è un dono che ci è stato fatto da Dio. Perché non riceverla? Perché non ricevere un dono? È stato dato a noi. È un dono prezioso. Quel dono va preso, ricevuto e dire grazie Signore per avermelo dato. Lo userò alla grande. Amen. Break.